Buonasera, buonasera, il giusto clima, Radio Popolare in onda come tutti i mercoledì sera dalle 20.30, 20.32 in questo momento fino alle 21.30. Siamo in diretta dallo studio 3 di Via Ollearo, 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le vostre mail. La mail invece per quando non siamo qui in studio è clima@radiopopolare.it. In redazione Sara Milanese, Marianna Usuelli, in studio Elena Mordiglia, Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca.
Buonasera Elena.
Buonasera. Ma bene, bene, però ci dicevamo fuori onda, è già finita la festa della radio.
Infatti, per quello che ti chiedevo come va.
Male, ero più contenta quando eravamo alpini.
Praticamente c'è rimasta soltanto un po' di birra da finire.
Basta. Dov'è tra l'altro? Vabbè, poi ne parliamo fuori onda. Comunque è stata una festa bellissima, diciamolo, i nostri eventi sono stati insomma una grande soddisfazione.
Devo dire la verità, io purtroppo me la sono goduta un po' poco la festa nel suo complesso, mi sono goduto tantissimo le cose che abbiamo fatto noi e mi hanno assorbito talmente tanto che praticamente non sono riuscito a vedere quasi nient'altro.
Sì, anch'io ho visto, devo dire, poche cose.
Ne hai fatti 25.
Sì, ma a parte che ho fatto tante cose, ma però guarda, quest'anno io ci ho messo anche un bel fettone di festa, devo dire.
Ah,
che...
ok, brava.
Sì.
Io
sì.
Zero invece.
No, sì, devo dire, non tanti incontri, più la festa quella più ignorante, io ho fatto, devo dire la verità. Però insomma è stato bellissimo e anche il nostro incontro, perché naturalmente il gioco di ruolo no, ma l'altro nostro incontro passerà quest'estate insieme a tutti gli specialoni della festa della...
Il gioco di ruolo era impossibile renderlo in una registrazione,
sì.
Era
però
da giocare.
Che momento epico,
sì.
Lo vogliamo dire, sì. Mamma mia.
Ci tocca rifarlo,
vabbè, non spendiamoci già in promesse che non sappiamo se poi vogliamo mantenere, questo lo vediamo. Intanto, senti, veniamo a questa sera, ci tocca di che cosa... No, abbiamo una bellissima puntata, abbiamo pronta una bellissima puntata, di che cosa parleremo?
Allora, parliamo degli Uomini Pesce, che è il romanzo di Wu Minguno, ne parliamo con lui in persona, parliamo di Plankton con Giulia Bollati, che è autrice di un altro libro, di attivismo ambientale in Mongolia e poi... di come far ridere con la raccolta differenziata di carta e cartone e con Comieco. Quindi seguiteci fino alla fine su questo.
Cominciamo però con la nostra rassegna stampa. Allora, durante la chiacchierata con Giovanni Mori alla festa di domenica scorsa, tra le altre cose abbiamo parlato di come non sia possibile fare un discorso pubblico sull'energia che non sia un discorso ideologico.
Sì, questo qua è proprio un mio pallino. Presente quando no ti dicono no, non dobbiamo essere ideologici. Come fai a non essere ideologico? Perché un conto è spiegare come funziona una specifica tecnologia, no? Devi spiegare come funziona un pannello fotovoltaico, un motore termico, una centrale nucleare. Vabbè, lo spieghi e va bene. Ma un'altra cosa è fare un ragionamento ampio che delinei, per esempio, le strategie di decarbonizzazione di un paese o di un continente. Inevitabilmente questo ragionamento partirà implicitamente o esplicitamente, e qua è la chiave di tutto, dalla visione del mondo che esprime chi lo fa. Quello che diciamo al Giusto Clima, come peraltro tutto quello che diciamo a Radio Popolare, in qualche modo dipende dalla nostra visione del mondo, ma questo vale per chiunque. Non è che noi siamo ideologici e gli altri invece sono razionali. Siamo tutti ideologici, ognuno a suo modo. E i risultati di un recente sondaggio negli Stati Uniti d'America lo mostra, secondo me, in maniera clamorosa. Sono dati del Pew Research Center, secondo cui appunto negli Stati Uniti è in calo il supporto popolare alle rinnovabili. Ma se guardiamo l'elettorato democratico, il calo tra il 2020 e il 2025 è di qualche punto percentuale e rimane in ogni caso a valori che sono tra l'85 e il 90%, quindi è un calo, ma è un calo relativo. Nell'elettorato repubblicano si è scesi da valori che 5 anni fa erano attorno all'80% a valori che oggi sono il 60% per il solare e meno del 50% per l'eolico. E alla frase sviluppare eolico e solare è una priorità più importante che sviluppare nuova estrazione di fossili, il supporto dei repubblicani 5 anni fa era 65%, oggi è il 33%, che vogliono quindi sviluppare di più le nuove estrazioni di fossili. La cosa divertente è che gli Stati Uniti sono già diventati da qualche anno il maggior produttore mondiale di gas e di petrolio, quindi non è che abbiano poi tutto questo bisogno di aumentare ancora la produzione. Ma questo cambio di prospettiva dell'elettorato repubblicano è un cambio politico, è un cambio ideologico dettato da una visione del mondo che per il Partito Repubblicano è evidentemente cambiata nel tempo, come appunto risulta su tante diverse questioni in questi 5 anni.
Senti, tra le tante questioni, rimanendo negli argomenti di cui si occupa il Giusto Clima, è da sottolineare che il sito climate.gov, che supporta l'educazione pubblica sulla scienza del clima, presto non pubblicherà più nuovi contenuti.
Eh sì, è una delle tante conseguenze dei tagli al personale dell'amministrazione Trump, che in questo caso dal 1 giugno di fatto hanno riguardato tutte le persone che lavoravano allo sviluppo di questo sito, che finora era curato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, la NOAA, che è un'agenzia scientifica e normativa del governo federale fondata, pensa un po', da Richard Nixon. È sempre brutto autocitarsi, ma appunto nel libro Le energie del mondo, in fondo dove c'è la sezione dedicata all'elenco delle fonti e alla bibliografia, avevamo scritto che alcuni documenti potrebbero non essere più raggiungibili online a causa del comportamento irresponsabile dell'amministrazione statunitense, che dall'inizio del 2025 sta progressivamente cancellando importanti contributi di ricerca scientifica dai siti governativi, ed è effettivamente quello che sta succedendo.
Senti, intanto ieri ChatGPT non ha funzionato per diverse ore, anche se la causa in realtà non è stata chiarita, e molti pensano che sia stato un problema energetico.
Vedremo, anche in questo caso vedremo quando e se vorranno dire qual è stata la causa. Intanto possiamo dire che soprattutto in Texas diversi progetti di sviluppo di data center si stanno sviluppando, costruendo anche centrali elettriche a gas, che in quel caso sono staccate dalla rete e quindi vanno esclusivamente ad alimentare i nuovi data center. Una soluzione che ha ovviamente diverse criticità in termini di impatto ambientale e che sta sollevando l'opposizione della popolazione.
Prima di chiudere abbiamo qualche buona notizia dal nostro paese.
Sì, perché anche se non sappiamo bene chi dobbiamo ringraziare, l'Italia su alcuni aspetti proprio dell'integrazione nella rete delle nuove tecnologie può essere considerato un paese sicuramente all'avanguardia. Ad esempio la rete di trasmissione è fatta in modo tale da non avere in prospettiva gli stessi problemi che per esempio sono stati sperimentati in Spagna, grazie per esempio a regole molto severe sugli inverter e sui collegamenti degli impianti alla rete di trasmissione. Discorso un po' diverso sulla rete di distribuzione, sappiamo che in molti impianti domestici ci sono dei problemi di integrazione da questo punto, ma poi c'è anche un progressivo sviluppo di tante tecnologie di accumulo, tra cui anche le batterie. Tra queste esperienze segnaliamo anche l'aeroporto di Fiumicino, che si sta dotando di un impianto da 10 megawattora, che non è grandissimo, ma la cosa interessante è che all'aeroporto di Fiumicino c'è un impianto di batterie fatto con batterie dismesse provenienti da auto elettriche. Quello che molto spesso abbiamo raccontato, ecco, sta succedendo ora, e per i prossimi 10 anni queste batterie faranno il loro sporco lavoro e poi alla fine le ricicleremo tirandoci fuori il materiale e producendo nuove batterie, ma quelle che sono dismesse dalle auto per ora, per altri 10 anni funzioneranno tranquillamente.
E allora tra poco ci andiamo ad ascoltare l'intervista che abbiamo fatto a Wu Ming sul suo ultimo romanzo, prima però ci andiamo ad ascoltare Giorgio Poi con il suo Nelle tue piscine.
Thank you. città ha iniziato a tossire.
Romanzo di Wuming 1, Gli uomini pesce, è un libro che è perfetto per chi ascolta Il giusto clima. Noi ne abbiamo parlato proprio con lui, con l'autore, che sarà a Milano domani alle 19 per presentarlo insieme alla sociologa Francesca Coin, dove al Teatro Officina, che si trova nell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini in via Ippocrate 45, cioè dove abbiamo fatto la nostra festa.
Buonasera Roberto, grazie per aver accettato il nostro invito. Siamo qui per parlare del libro che hai pubblicato, di Wuming 1, Gli uomini pesce, e inizierei chiedendoti questo. Leggendo il libro, che è un libro pieno di spunti, di tantissime cose, è un libro che spazia nel tempo almeno, diciamo, dall'epoca del fascismo e della resistenza fino poi di fatto ai giorni del post-Covid. Se dovessi trovare un aggettivo, direi che è un libro intersezionale. Ti ci ritrovi in questa definizione?
Sì, direi di sì, mi ci ritrovo. C'è una compresenza e una, diciamo, commistione di temi con cui ho voluto rendere, diciamo, come percepiamo in realtà la realtà, come la subiamo. La realtà, la vita di tutti i giorni, cioè tutti i problemi sono sempre compresenti, non è che si danno il turno e arrivano uno alla volta, no? Nell'estate del 2022, in cui si ambienta il piano temporale portante, quello principale del romanzo, c'è la siccità, quindi la crisi climatica, ma si è anche ancora in parte nelle secche del post-Covid, con tutti gli strascichi dell'emergenza pandemica. In più, nel frattempo è scoppiata la guerra in Ucraina e poi la protagonista Antonia intraprende un viaggio, diciamo, che attraversa con una certa intensità le questioni di genere, diciamo, e quindi tutte queste cose sono compresenti in quel momento, ed è così in qualunque momento. A volte alcune lettrici o lettori hanno detto: però ci sono veramente tanti temi in questo libro, ma perché la realtà è così? In realtà non sono temi separati, sono tutti aspetti di un'unica meta problematica che noi viviamo, che è appunto il sistema in cui viviamo, il modo in cui viviamo. E io ho cercato di vendere questo nella sua complessità e simultaneità in ogni momento.
E senti, io mi sono segnato una frase, che è: quell'emergenza era il mondo nuovo. E diciamo, di emergenze negli ultimi anni ne abbiamo attraversate parecchie, tutte le volte abbiamo scoperto un mondo nuovo, e a questo punto dovremmo usare probabilmente il plurale.
e peraltro anche dopo che come dire, in qualche modo si esauriscono le vicende del libro, anche quello che sta succedendo in questi giorni da una parte a Gaza, quello che sta succedendo da un anno e mezzo a Gaza, dall'altra quello che sta succedendo a Los Angeles in questi giorni, sono ulteriori mondi nuovi, no?
Sì, esattamente, esattamente. Diciamo che il paradigma dell'emergenza è un paradigma di governo, è un modo di governare l'emergenza, no? Però maschera in realtà la continuità dei processi. Quella frase che hai citato la dice, la pensa Antonia quando constata che per la attanagliante siccità, no, che si è abbattuta sulla Valpadana quell'estate, il governo ha decretato lo stato d'emergenza per gli agricoltori, però appunto le dice non è lo stato d'emergenza, lei pensa, qua è proprio cambiato il mondo, perché sta cambiando il clima, sta cambiando tutto, e questi cambiamenti invece di essere l'occasione per insomma accorgersi, realizzare finalmente che i modelli non tengono più, lo status quo è indifendibile, invece si va per decreti, si va per emergenze, lo abbiamo visto con tutto, praticamente con qualunque questione, l'emergenza diventa un modo di governare affannato, con una ricerca di soluzioni rattoppo, che cercano di prolungare insomma la linea lungo cui ci troviamo, per insomma, altre immagini potete usare, cercano di spremere l'ultima mezza fetta di limone finché non ci sarà nemmeno l'ultimo milionesimo di milligrammo, ok? E solo dopo a quel punto si abbandonerà un modello, ma perché ormai si sarà estratto tutto il valore possibile, si sta cercando di fare questo in tutto, per quanto riguarda qualunque ambito socio-economico, politico e quant'altro. E quindi l'emergenza da un lato serve a quello, a prolungare la linea, dall'altro serve anche a chiamare a coorte, no? Grazie all'emergenza chi governa può prendere delle scorciatoie in quello che fa, l'abbiamo visto appunto l'emergenza immigrazione in questi giorni qua sta esplodendo negli Stati Uniti e diventa l'occasione per esercitare il potere, l'emergenza in un'altra maniera, far passare delle leggi che con appunto la scusa dell'urgenza, dell'improvviso appunto situazione determinatasi, anche se non è assolutamente improvvisa, è un processo continuo.
Decine di anni.
Esatto, e di più, e quindi cioè, quando si decreta l'emergenza, lo stato d'emergenza, cioè qua in Italia è dagli anni 70 che si governa con l'emergenza, anche in questo senso qui, con le leggi speciali, con delle soluzioni spettacolari, pseudo soluzioni spettacolari ai problemi, come quello di mettere l'esercito per le strade, no? L'operazione città sicure, cioè tutte queste cose qua, ecco. Certo. L'emergenza vuol dire tutto questo.
Senti, Wuminguno, Gli uomini pesce, un libro che è uscito a ottobre dell'anno scorso, ma continua a girare, questo forse dimostra anche, come dire, quanto la tua comunità di lettori ti sia affezionata e quanto abbia apprezzato questo tuo lavoro. Dicevamo che spazia nel tempo, mentre rispetto allo spazio è molto ben piantato con due piedi in un territorio molto specifico che è poi il tuo territorio di origine.
Sì, esatto, il Basso Ferrarese, la parte ferrarese del Delta del Po, tutto il romanzo si svolge in quel territorio, da quello che va da Ferrara verso est, fino al mare, fino alla foce del Po. È un territorio specifico, è vero, che ha delle sue peculiarità spiccatissime, che ha delle sue problematiche specifiche, ma che al tempo stesso serve per raccontare tutti i territori, no? E questa cosa viene molto percepita, anche per questo che appunto ho ricevuto così tanti inviti, non ho mai fatto un tour così, cioè ho messo insieme più di 130 date in un anno e ho dovuto dire una sessantina di no finora, perché non ci stavano proprio nel calendario, e poi anche una questione di tenuta fisica da parte mia. Ecco, Ecco, adesso
ecco, se posso dire una cosa, le tue presentazioni sono quasi più delle performance, quindi proprio sono dei veri spettacoli, diciamo.
Io li definisco più assemblee, nel senso che appunto sono incontri con lettrici e lettori che, cioè, nelle migliori occasioni diventano proprio dei momenti proprio di confronto, di riscontro del mio lavoro e di, insomma, percezione da parte mia molto forte che c'è una comunità, che il libro è vivo, cioè, non solo c'è una comunità, diciamo, generalmente intorno a Wuming che abbiamo creato in tanti anni di lavoro, di presenza, di impegno, ma proprio questo libro nello specifico, ad esempio, riceve inviti da parte di persone che non avevano mai letto Wuming prima e dicono: guarda, questo è il primo libro di Wuming che leggo, perché ha delle sue, appunto, ha dei ganci precisi, e chi si interessa di territori, chi è attivo sui territori, eccetera, trova in questo libro delle proposte di sguardo, anche di approccio. Ora, io dicevo, il mio territorio in questo momento un hotspot della crisi climatica nel Mediterraneo, nel senso che lì convergono, cioè, come proprio se si fossero messi d'accordo, se fossero dati appuntamento, tutti gli agenti, tutti i processi, tutti i fenomeni estremi che noi associamo alla crisi climatica, perché si è realizzata una sorta di tempesta perfetta, di convergenza assoluta. I problemi specifici del mare, dell'Alto Adriatico, che lì è in un punto molto critico, molto sensibile, insomma, con invece i problemi del territorio che si affaccia sull'Alto Adriatico, che è un territorio fragilissimo, indebolito da politiche dissennate che sono state fatte, fragilissimo, sotto il livello del mare, addirittura tenuto emerso ogni giorno per il rotto della cuffia, perché in realtà ogni volta che piove pian piano tornerebbe sott'acqua, e ci sono gli impianti di bonifica che tutto l'anno spullano in mare l'acqua in eccesso tramite un sistema di canali e di pompe idrauliche, e dopodiché arriva la siccità, quindi o hai troppa acqua o ne hai troppo poche, un territorio assurdo, surreale, ok? Ma proprio per questo lì si è concentrato tutto, in questo momento c'è veramente tutto. Se mi fai un modulo con una lista di tutti i fenomeni estremi della crisi climatica, io posso barrare tutte le caselline, li abbiamo tutti. È un territorio che tra l'altro è condannato, nel senso che finirà sott'acqua, probabilmente già entro la fine di questo secolo, gran parte della provincia di Ferrara e quella di Rovigo e un pezzo di quella di Ravenna finiscono sott'acqua. Ecco, perché tenere gli emersi è sempre più difficile tecnologicamente, è sempre più dispendioso economicamente. Stiamo parlando di territori che hanno seguito dei modelli impossibili, cioè proprio basati su proprio l'utopia del capitale. Capito? La dimensione utopica del capitalismo, quella secondo cui era possibile fare tutto, si è scontrata con dei limiti fisici ben precisi. Ma proprio questo rende quel territorio un avamposto molto interessante, un potenziale laboratorio a cielo aperto, se si fosse consapevoli di questa cosa qui, nel migliore degli approcci possibili, lì si potrebbero sperimentare soluzioni, cioè potrebbe essere veramente un grande laboratorio. Non lo è perché prevale l'ignavia, ovviamente, e con questo libro cerco anche di scuotere quell'ignavia. Ma la cosa interessante è appunto che in qualunque territorio, anche diversissimo morfologicamente, in qualunque territorio gli uomini e pesce venga letto, la gente trova qualcosa dei propri luoghi, capito? Ah. Perché vede, c'è il delta del Po, però l'approccio di Ilario, il protagonista, e l'approccio di Antonia, la protagonista, in realtà gli dà degli spunti per difendere il proprio territorio, anche quando è diversissimo, che sia alta montagna, un'isola in mezzo al mare, qualunque roba, uno spazio metropolitano, però è quello. E quindi ha toccato delle corde questo libro, anche oltre le mie aspettative, e quindi sto continuando a girarlo. La presentazione che farò a Milano al Paolo Pini è la numero 88.
Complimenti. Senti, prima di salutarci, un'ultima cosa: la nostra è una trasmissione che si occupa di crisi climatica e cerca di fare divulgazione su questi temi. Tu ti sei occupato non nel romanzo, ma per esempio in un lavoro che hai fatto per Internazionale, in generale per il lavoro che fai con Wuming, negazionismo climatico, lasciami dire.
Sì,
e poi
l'espressione appunto, che io
esatto. critico, che ti non chiedo so. Ti chiedo appunto cosa ne pensi di questa etichetta, e l'altra cosa che ti chiedo è questa: noi l'anno scorso, per esempio, abbiamo fatto una rubrica dedicata a smontare le fake news, no? È ancora un approccio che ha senso o dovremmo, per esempio, provare a trovare modi più emotivamente intelligenti per parlare di crisi climatica?
Allora, anche nel mio libro Alcuni complotto, nelle mie chiese per internazionali, io smonto le notizie false, no?
Certo.
Va fatto, ma senza l'illusione che basti, perché il problema dei cosiddetti fact checker, dei debunker, eccetera, è quello che loro pensano che basti dimostrare che una cosa è falsa. Ma non è assolutamente così. Questo tipo di narrazioni, delle fantasie di complotto, queste cose qui, viaggiano su tutt'altro piano, non su quello del razionale, del soppesare razionale, cosa è vero, cosa è falso. Viaggiano veramente su tutto un altro livello, che è un livello mitologico. È un livello mitologico ed è un livello libidico, ok? E quindi non si può pensare che con il debate, come viene chiamato, chissà certo. Perché adesso si usa la parola inglese, capito? Il debate, con il debate si possa risolvere qualcosa, però va fatto anche per noi, cioè, capito? Nel senso, per mettere dei punti fissi anche per le persone che ne hanno bisogno, non serve a convertire, non serve a far ragionare chi crede a quelle cose lì, ma serve a tutti gli altri, quindi
certo.
Ecco, comunque va fatto, però poi vanno capite altre cose, va capito intanto il nucleo di verità che ciascuna di queste narrazioni comunque incorpora, e intorno a cui, come appunto intorno a una perla, costruisce avviluppa questa perla di tutta una serie di materiali, di cose, e per cui diventa poi un organismo mostruoso, però all'interno c'è sempre un nucleo di verità da cui nasce, no? E va sempre riconosciuto. L'altra cosa è capire che le fantasie di complotto sono soddisfacenti, nel senso che sono belle, che danno delle spiegazioni, che ti illudono di aver capito, qualcosa.
Più degli altri.
Conoscere una verità, capito? Quindi non è... Cioè, capito? Non è che chi ci crede è stronzo, è in malafede, è un nemico. Cioè, bisogna anche capire queste robe qua, del perché si diffondono, perché vanno a colmare dei vuoti che ha lasciato l'anticapitalismo, perché quasi sempre le fantasie di complotto sono anticapitalismo deviato, anticapitalismo corrotto, anticapitalismo pervertito, anticapitalismo dirottato verso luoghi incredibili, come nel caso di QAnon, di cui mi sono occupato principalmente, ma anche come nel caso di tutte le cose sulla guerra climatica, sulle fonti chimiche, certo. Eccetera. Però appunto bisogna capire il perché si diffondono queste cose qua. Ora, l'etichetta di negazionismo climatico, secondo me, è semplicistica e inadeguata. Non fa capire tutto questo, perché sembra che ci siano dei cattivi che negano il cambiamento climatico. Ora, è vero che abbiamo avuto e abbiamo probabilmente ancora tutto un fenomeno di lobby economiche che hanno pagato certo. Delle agenzie perché diffondessero dati interpretati in maniera strumentale, perché pseudo ricerche e cose del genere. Però in realtà oggi la narrazione è in parte diversa. Se noi andiamo a vedere nei forum di questi qui, no, geoingegneria, tutti questi qua, in realtà quasi nessuno nega che sia in corso un surriscaldamento globale. Lo dicono, semplicemente isolano altre cause, ok? Contestano le cause di cui parliamo noi, dicono che non è vero che la quantità di CO2 nell'atmosfera, di gas climalteranti, eccetera, dicono che è un piano. Cioè, è sempre questa cosa, le fantasie di complotto sopravvalutano la volontà, l'intenzionalità, è tutto voluto, è tutto pianificato, quindi loro dicono che c'è un piano che viene realizzato dai potenti della Terra, e ad esempio danno la colpa del cambiamento climatico alla geoingegneria, che però è un problema reale, questo è un colpo di verità. I progetti di geoingegneria sono un problema reale, solo che questi qui, in questi forum, li danno per già in corso da un sacco di tempo, e praticamente a una scala tale che hanno determinato l'intera realtà che ci circonda. Quindi un rischio potenziale lo hanno trasformato in una roba praticamente già avvenuta in corso da tempo, un piano che richiede milioni e milioni di complici, quello delle scie chimiche, dell'alterazione climatica tramite queste tecnologie, eccetera. No? Questo qua è semplicissimo chiamarlo negazionismo, è qualcosa di molto più complesso, di molto più sfaccettato, di molto più sfumato, e contiene dei nuclei di verità anticapitalisti che però vengono pervertiti, okay? Perché comunque è una roba contro il potere, dice di essere, crede di essere molto spesso contro il potere, contro tutte queste cose qua. E tant'è che alcuni dicono, lo chiamano negazionismo climatico di seconda generazione. Ora, secondo me, anziché continuare ad aggiungere dei complementi di determinazione, dei pezzi di frase che rendono più complicato il concetto invece di chiarirlo, forse bisognerebbe coniare altri termini e cercare di usare negazionismo il meno possibile. Ora, se andiamo alla sostanza delle cose, è chiaro che uno come Trump è un negazionista, no? Cioè, nel senso che lo è a parole, nel senso che dice tutto un imbroglio. Anche Bannon l'altro giorno ho letto un'intervista, diceva: noi crediamo che questa cosa del cambiamento climatico è tutto un imbroglio. Allo stesso tempo però vogliono la Groenlandia. Ma perché vogliono la Groenlandia? Vogliono la Groenlandia perché il disgelo dell'Artico apre potenziali nuove rotte, e quindi in realtà ci credono. E come i terrapiattisti, no? I terrapiattisti ci sono o ci fanno? Secondo me ci fanno. Perché loro dicono che la Terra è piatta, così tutti dicono: ah, guarda, questi che dicono la Terra è piatta. Però poi, negli eventi, nei loro eventi, quando li pubblicizzano, danno le coordinate di Google Maps. Quindi lo sanno benissimo, lo sanno benissimo che in realtà la Terra è un geoide, capito? Lo sanno benissimo. E quindi ci fanno, secondo me, in quel caso lì abbiamo a che fare con una sorta di sottocultura, tipo i pastafariani. Queste cose qui, la chiesa del subgenio, tutti questi qua, ok, ma anche Trump ci fa, cioè non è negazionista davvero, perché poi all'atto pratico in realtà vuole approfittare dei risultati del cambiamento climatico. Ora, secondo me, quindi, alla luce di tutta questa situazione molto intricata, che ho detto, piena di stratificazioni di livelli, forse il termine negazionismo climatico non rende più minimamente l'idea.
Grazie Roberto Bui. Ricordiamo domani sera.
Ricordiamo
domani sera la presentazione al Teatro La Cucina del libro di Booming 1, Gli uomini pesce. Sicuramente stai lavorando a tante altre cose, perché so che questo è solo un capitolo di un lavoro più ampio. Non so se vuoi darci una battuta proprio sulla prospettiva.
Allora, la prospettiva è che adesso noi scriveremo il nostro romanzo collettivo nuovo. Intanto a ottobre esce il romanzo di un solista di Booming 2, Mensaleri, che anche quello ha tematiche insomma, che potrebbero interessare a questa trasmissione. Anche quello è un librone di 100 anni, la storia, eccetera. E sta scrivendo un romanzo anche Booming 4, però in realtà noi stiamo già lavorando tutti insieme a costruire la storia del prossimo romanzo collettivo, che è anche quello su questi temi qua. E dopo questo io ho già in mente tutto il seguito del mondo.
E non vediamo l'ora di leggerlo. Grazie ancora.
Che pianifica, che pianifica.
Meno male che qualcuno lo fa.
Grazie
davvero.
E abbiamo ascoltato l'intervista a Booming 1, che appunto, ricordiamo ancora una volta, sarà a presentare Gli uomini pesce domani alle 19 insieme a Francesca Coin al Teatro Ufficina, che si trova appunto nell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, via Ippocrate 45, una presentazione che è organizzata dalla libreria Alaska, ma che si svolge appunto al Paolo Pini.
Wait for you, and though I said I won't, you know I do. The winter will be long, and even longer when I spend it on my own. But come March and flowers and snow, I'll pack my bags and on the train I go.
I'm gonna turn your life upside down, upside down. I'm gonna turn your life upside down, upside down, upside down. I'm gonna turn your life upside down.
Cambiamo argomento, e dalla rivoluzione industriale a oggi gli oceani hanno assorbito il 30% dei gas serra che abbiamo emesso e il 93% del calore prodotto dalle attività degli esseri umani. Ad avere il merito di questa attività di sequestro della CO2 sono anche delle creature spesso invisibili che però svolgono un ruolo di primo piano nell'equilibrio ecosistemico di tutti gli oceani e sono i plankton. E allora, proprio mentre a Nizza si svolge la terza conferenza ONU sugli oceani, noi abbiamo parlato di queste strane forme di vita, nostre grandi alleate però nella lotta al cambiamento climatico, con Giulia Bollati, che è giornalista scientifica e che insieme alla biologa e illustratrice Marta Musso ha scritto il libro I vagabondi del mare, le tante vite del plankton tra bioluminescenza, equilibri ecologici e cambiamento climatico, un libro edito da Codice Edizioni. L'ha intervistata la nostra Marianna Oselli.
Una cosa interessante che non sapevo, e la si legge fin dalle primissime pagine del libro, è che appunto con il termine plankton ci si riferisce a tutto ciò che non ha la capacità di moto e viene trasportato dal mare, che siano animali, piante, virus o batteri. Quindi Giorgia non è una classe di esseri viventi specifica, ci spieghi un attimo che cosa sono questi plankton?
Allora sì, con plankton si intende in realtà una categoria veramente ampia di organismi che è costituita da tutte queste creature che non sono in grado di contrastare il moto della corrente e non si possono muovere in senso orizzontale. Quindi in verticali in realtà possono muoversi, si muovono anche tanto, tant'è che tantissimi tipi di plankton hanno sviluppato delle capacità di movimento, però questa definizione, che è una definizione in realtà molto antica, è del 1800, come dire, li caratterizza come organismi che non riescono a muoversi in orizzontale e quindi si lasciano appunto trasportare. Noi abbiamo usato questa definizione sia a livello metaforico, quindi per rappresentare un po' il lasciarsi andare e il vagabondare, a livello più scientifico la spieghiamo anche bene nel corso dei capitoli e quindi mostriamo anche con dei disegni che cosa sono i plankton, cioè il fitoplankton, quindi alghe, macroalghe come il sargasso, organismi che fanno la fotosintesi clorofilliana, e invece zooplankton, e quindi piccoli crostacei, larve, uova, le larve dei pesci, i piccoli di altri animali. Poi ci sono delle gelatine, sia le meduse, sia altre cose come la noce di mare, il cinto di Venere, sembrano degli agglomerati di acqua concentrata. Ecco, plankton sono organismi di diversissima natura, anche batteri, virus, microparticelle vive che appunto non riescono a contrastare la corrente in orizzontale, questo è un po' il senso. In realtà appunto in generale l'oceano è relativamente poco che lo esploriamo e che possiamo conoscerlo così a fondo. Oggi è pochissima la percentuale di fondale, soprattutto marino, che noi abbiamo mappato, che conosciamo. Per cui insomma da scoprire c'è ancora tantissimo, e anche di queste creature invisibili, ma non per forza, perché appunto alcune sono anche molto grandi, per conoscerlo dobbiamo ancora studiare molto.
Leggevo che la quantità di CO2 sequestrata dai plancton, leggevo, è l'equivalente di 4 foreste amazzoniche. Ci spieghi in che modo appunto i plancton, che hanno caratteristiche molto diverse, come dicevi prima, contribuiscono alla stabilità del clima globale?
Allora, diciamo che l'impatto delle comunità planctoniche sull'ecosistema cambiano molto sulla base dell'area, perché ci sono concentrazioni di specie di plancton diverse in aree diverse, e questo è legato alla temperatura delle acque, alla qualità dell'acqua, a tantissimi fattori, e anche al nutrimento o non nutrimento che c'è. Quindi sulla base delle condizioni che trovano, i plancton possono contribuire in maniera diversa. In generale, appunto, danno ossigeno, assorbono CO2, danno nutrimento ad altri organismi, quindi fitoplancton nutre altri plancton. Poi ci sono dei plancton che sono i dinoflagellati, che non sono un po' piante, ma sono anche animali, perché fanno la fotosintesi, però mangiano altri plancton e ne trattengono le particelle che sono deputate alla fotosintesi, quindi gliele rubano e a loro volta poi riescono a farla. Però sì, ecco, il tipo di plancton fa il tipo di contributo che danno all'ecosistema globale. In ogni caso sono veramente la base della qualità dell'aria, della qualità dell'acqua e anche della nostra economia, perché un piccolo plancton viene mangiato da un plancton un po' più grande, e poi da un organismo un po' più grande, poi da un pesce, e da un pesce che viene mangiato dal tonno. E se questo primissimo plancton, per una qualsiasi ragione, in quella zona non riesce più a sopravvivere, allora anche i pesci dovranno spostarsi, e con i pesci si sposteranno i tonni, e con i tonni anche la nostra economia subirà un grande danno.
E senti, lunedì si è aperta la terza conferenza ONU sugli oceani a Nizza, che si concluderà questo venerdì. Gli Stati Uniti non partecipano, se non con 2 osservatori, neanche la Russia partecipa, però in realtà si può anche parlare di un successo nella partecipazione, perché ci sono rappresentanti di più di 100 paesi, più di una 60 di capi di Stato e di governo presenti, tra i quali Lula, che a novembre ospiterà in Brasile la COP30 sul cambiamento climatico. E in questa conferenza 2 delle problematiche maggiori al centro del dibattito, diciamo, sono l'estrazione di minerali dai fondali marini, deep sea mining, e la pesca a strascico, di cui avete parlato ovviamente anche nel vostro libro. Ti chiedo una considerazione: secondo te qual è la situazione attuale, cosa possiamo aspettarci da queste problematiche della conferenza?
Beh, allora, io partirei dalla dichiarazione di Guterres: i fondali non diventino un Far West, cioè lui si augura appunto che soprattutto nelle acque internazionali, dove non ci sono dei regolamenti specifici, perché ogni paese ha una, come dire, un'area di oceano e di mare che gli compete e su cui quindi può legiferare. Ci sono altre aree che sono acque internazionali al di fuori di questi confini, su cui è molto complicato prendere decisioni e fare considerazioni, perché appunto sono acque di tutti. Quindi il rischio è che queste aree siano quelle che possono diventare Far West. Sui fondali, il discorso è che non sappiamo ancora qual è l'impatto delle nostre azioni, perché sono ambienti talmente remoti, di fatto, talmente remoti e talmente sconosciuti, che l'impatto sul breve termine e sul lungo termine è ancora tutto da scoprire. Per cui, insomma, partire a 1000, come si augura Trump, che circa un mese fa ha autorizzato il deep sea mining, appunto, può essere molto controproducente. Cioè, il discorso è che se i noduli metallici che ci servono, che vogliamo prelevare dai fondali, sono lì, un motivo c'è. Un altro aspetto invece su cui si sta parlando è quello, per esempio, delle reti a strascico, di una pesca sostenibile, perché anche questo sta diventando un tema molto grosso e importante, a partire dal fatto che il pesce in mare sta diminuendo, anche perché ci sono tipi di reti, come appunto quelle a strascico, che creano dei danni rispetto alla biodiversità, quindi pescano tutto quello che capita, ma anche a livello ambientale, perché distruggono i fondali, perché rimescolando il fondale causano anche una liberazione di quella CO2 che era stata stoccata grazie al plancton, peraltro, sul fondo appunto del mare. Ursula von der Leyen ha detto: l'Europa investirà 1 miliardo di euro in 50 progetti in tutto il mondo per la pesca sostenibile, anche per conservazione, scienza. E diciamo che quello che io mi auguro, che tutti ci auguriamo, è che l'Europa prenda un po' le redini di questo settore e si ponga a difesa della ricerca, a difesa della scienza, soprattutto appunto perché degli impatti di queste azioni noi purtroppo sappiamo poco.
L'intervista di Marianna Usuelli a Giulia Bollati, che insieme a Marta Musso ha scritto il libro I vagabondi del mare, le tante vite del plancton, tra bioluminescenza, equilibri ecologici e cambiamento climatico, un libro edito da Codice Edizioni. E la scorsa settimana si è tenuta la serata finale dell'Eco Comedy Show, che è uno spettacolo di stand-up comedy nato su un'iniziativa di Comieco e di Zelig. Noi abbiamo intervistato Stefano Scagnelli, che è uno dei protagonisti dello spettacolo, lo andremo ad ascoltare tra qualche minuto. Prima ci ascoltiamo invece il direttore generale di Comieco, che è Carlo Montalbetti.
Carlo Montalbetti, Comieco è il consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, questo è il nome ufficiale, e sappiamo benissimo che la raccolta di carta e cartone è uno dei settori in cui il nostro paese è un po' all'eccellenza. E quanto viene raccolto e quanto di quello che poi viene prodotto deriva da materia prima riciclata?
No. Quanto viene raccolto in Italia, in particolare nella raccolta differenziata, cioè quelle che organizzano le comunità, ormai ci avviciniamo ai 4 milioni di tonnellate, quindi una cifra direi piuttosto importante, sufficiente per quanto riguarda le capacità produttive nel settore degli imballaggi in carta e cartone, che generalmente sono fatti con circa il 90% di carta riciclata.
Quindi sostanzialmente il 90% di quello che noi vediamo negli imballaggi deriva dalla raccolta della carta riciclata.
Senta, sì, basta sfogliarlo. Cioè, se lei prende per esempio una scatola degli spaghetti, sì, e la sfoglia, cioè toglie la parte superiore, vedrà che c'è un'anima grigia e appunto...
Che è quello. Senta, uno dei fenomeni degli ultimi anni è un po' l'esplosione del commercio online, che sicuramente ha contribuito ad aumentare la quota di imballaggi di cartone. È un numero che vi torna? Cioè, c'è una statistica riguardo che descrive un aumento, o invece nel complesso alla fine le cose non sono cambiate granché?
No, sono cambiate, anche perché moltissimi, io dico purtroppo, leggono più i giornali o le riviste. C'è stato un cambiamento significativo. Noi oggi ormai abbiamo una presenza sopra il 50% di imballaggi nella raccolta differenziata delle famiglie. Questo peraltro che cosa ha significato? E questo è un dato positivo. Ha significato che la chiusura delle cartiere che producevano carta per giornale è stata sostituita da cartiere riconvertite alla produzione di bobine per poi essere trasformati in scatole, sacchi, in carta e cartone. Quindi sotto il profilo industriale il commercio online ha rappresentato una risposta di carattere produttivo, economico e sociale non banale.
È molto interessante questa cosa, quindi c'è una sostituzione in realtà. Senta, sì. Una battuta finale: il vostro è un sistema che funziona, l'abbiamo descritto, perché promuovere un concorso di comicità su questi temi?
Perché ci siamo resi conto che è più facile, più simpatico, più convincente raccontare i vantaggi e come fare la raccolta differenziata utilizzando un linguaggio comico. E abbiamo avuto due esperienze di grande impatto che ci hanno confermato, sia con Elio e le storie tese, con Vecchio Cartone, che è una hit fatta da loro, e poi invece con questa University di carta e cartone di Giovanni e Giacomo. Lì i risultati sono stati veramente eccellenti. Ecco il perché di questa gara che abbiamo messo in piedi con Zelig e da questo, diciamo, contest sono uscite tante informazioni molto interessanti e tanti bravi comici.
Grazie mille, grazie a Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco. Grazie, buona
grazie
serata.
A voi, buonasera.
E allora noi adesso ce l'andiamo ad ascoltare l'intervista a uno di questi comici che abbiamo appena citato.
Stefano Scagnelli è uno dei partecipanti all'Eco Comedy Show, il concorso di Comieco. Allora mi chiedo, il riciclo di carta e cartone è sicuramente utile, ma non sembra un tema davvero, diciamo così, appassionante. E ti chiedo, come si fa a far ridere parlando di letteralmente rompere le scatole, che è quello che facciamo per riciclare il cartone?
Sì, il carta e cartone non sono così divertenti, effettivamente, però il modo con cui ci relazioniamo a queste cose può diventare molto divertente, soprattutto quando ci sono dei cavilli riguardanti la semplice carta e il semplice cartone che non ti aiutano a fare le cose tranquillamente. Per esempio, se vi dico il tovagliolo di carta dove lo butto? Se è bianco, se è pulito, allora lo posso buttare nella carta, ma se è pulito, io cosa lo butto via a fare, per esempio? Quindi rientrare un po' in queste dinamiche così quotidiane di difficoltà può fare in modo
quelle che abbiamo
che
un
la
po'
gente
tutti,
si impersonifichi nell'errore, quindi poi può far ridere, ecco la cosa.
Stefano, allora, visto che tanto non ci ascolta nessuno, no? Che siamo tra amici, e tu cos'è che non sopporti davvero la raccolta differenziata in generale?
Io non sopporto fare fatica, e quindi non sopporto proprio il dover far fatica per fare la raccolta differenziata, cioè per me nel mio cervello, a prescindere da tutto, si potrebbe buttare il vetro nell'umido se è l'unico bidone che c'è, per dire, però fa venire un po' i brividi, effettivamente.
Senti, siamo un po' in una stagione di disinformazione sui temi ambientali, sui temi del clima, e noi facciamo il possibile con questa trasmissione, ma forse abbiamo anche un approccio fin troppo razionale, no? In cui spieghiamo le cose, la scienza, tutte queste cose che ovviamente sono utili, sono importanti, ma insomma, pensi che dovremmo buttarci anche noi un po' sulla stand-up comedy e quindi trovare altri registri, e nel caso hai qualche consiglio da darci su questo?
Allora, la stand-up comedy, la comicità in generale funzionano molto bene con tante cose, soprattutto in questo ambiente, in questo diciamo tema, potrebbe essere utile, perché molte volte ti ricordi sia una cosa brutta che ti è capitata, sia una cosa che ti ha divertito tanto. Quindi, secondo me, parlare di cose ecologiche, di riciclo, di carta, di cartone, queste cose in modo divertente può fare in modo che le persone si ricordino di fare una data cosa rispetto a magari parlarne in modo più asettico, più serio, più nozionistico. Per voi sì, potete farlo tranquillamente, però non è così semplice, perché molte volte dietro una battuta, una cosa da fare su un palco c'è tanto lavoro dietro, quindi
ci dobbiamo mettere a lavorare, insomma.
Esatto.
Grazie Stefano Scagnelli, che partecipa all'Eco Comedy Show. Ciao, arrivederci.
Grazie, ciao.
E caro Gianluca, siamo arrivati alla fine di questa puntata del Giusto Clima.
Proviamo a fare
che cosa?
Stand-up comedy.
La prossima stagione, ce lo mettiamo lì come... Facciamolo la prossima stagione, non stasera.
Abbiamo tutta l'estate per prepararci.
Sì, dai, te l'ha detto che bisogna prepararsi sulle battute, non è che...
Abbiamo ancora due puntate, giusto?
Sì, ancora...
18-25.
Mamma mia, veramente, l'estate è alle porte, ancora due puntate, sì, 18-25 e poi basta fino a settembre, ma poi... Torniamo, chi si muove da qua? Senti, invece ci muoviamo per una serie di eventi.
Allora, questo sabato, come peraltro ogni secondo sabato del mese, a Firenze, in via del Guarlone 10 Rosso, presso Fuorimercato, dalle 10 alle 12, c'è l'appuntamento mensile con lo sportello informativo, che è animato dai soci attivi di Enostra, e qui un grande saluto a Giulio Signorini, che è socio della cooperativa. Poi segnaliamo, e magari ci torniamo meglio in una delle ultime puntate, che l'Associazione Cittadini Sostenibili ha pubblicato una guida per la transizione energetica dei comuni italiani, quindi se siete amministratori, magari di quelli appena eletti, no? nei comuni che sono andati al voto, sapete che potete trovare questa guida alla transizione energetica dei comuni italiani su cittadinisostenibili.it, e qui il saluto è per Andrea Cavalleroni, anche lui socio della cooperativa. La cooperativa parteciperà all'evento Sbloccare il potenziale delle comunità energetiche rinnovabili solidali, che sarà venerdì 13 giugno dalle 9.13 alle 13 a Roma, ma che può essere seguito online sul sito di Mira, che è miranetwork.org. E invece, martedì prossimo alle 18, l'ultimo dei tre webinar sul modello Prosumer di Enostra. Le prime due le trovate sul canale YouTube della cooperativa e tutte le informazioni ovviamente sul sito nella sezione dedicata agli eventi.
E già che siamo in vena di saluti, un saluto lo mandiamo a Sara Milanese, uno a Marianna Osuelli, uno a Dario Grande, che è subito dopo di noi con il suo sapore indie, e io uno lo mando a te, caro Gianluca Ruggeri.
Ricambio volentieri, Elena Mordiglia. Buona serata a tutti.
Ciao.